Diamo il benvenuto al nostro ospite, si tratta del pastore Peter Ciaccio, pastore evangelico, ben trovato Peter, grazie per essere in nostra compagnia.
Ciao, ben trovati tutti.
Buongiorno. Allora,
e buon anno.
Anche a te ovviamente.
Buon anno Peter.
Anche a te. E ovviamente anche alla comunità che tu rappresenti in qualche modo, perché sei pastore della chiesa valdese di Trieste, se non sbaglio.
E metodista. Valdese e metodista.
Valdese sì. E metodista. Allora, sì, abbiamo sì. Appena ascoltato poco fa la pastora metodista Mirella Manocchio e quindi continuiamo insomma con il metodismo, però a questo punto con un riferimento più stretto all'attualità. Abbiamo letto sui giornali oggi del Brasile, dopo l'assalto, sì. Lula convoca le forze armate e io sono andato a guardare su Wikipedia, c'è un sondaggio, un censimento, scusate, del 2010, secondo cui i cattolici rappresentano in quel paese il 64,6% della popolazione, i protestanti rappresentano addirittura il 22,2%. Tra sì. Le comunità protestanti più rappresentate c'è i gruppi pentecostali, come l'Assemblea di Dio, la Congregazione Cristiana del Brasile, ma anche sono ben presenti anche gli avventisti, i battisti e altri gruppi evangelicali.
I metodisti.
Ecco, sì, esatto. Sì. Allora, in una situazione come questa, ma lo stesso discorso vale per gli Stati Uniti, naturalmente, dove ci sono fortissime polarizzazioni che portano addirittura all'invasione e saccheggio dei luoghi quasi sacri, no? del sì. Potere. Ecco, una situazione come questa non è facile da gestire anche per le nostre chiese sostanzialmente. Ecco, che impressione, che considerazione ti senti di fare sulle responsabilità che poi i cristiani si ritrovano? Abbiamo sentito all'inizio di questa nostra diretta l'importanza del tema della riconciliazione, ma quali spazi ci sono per questo?
Ma allora, intanto una cosa tra parentesi, cioè da noi queste statistiche non sono presenti in fase di censimento perché vabbè che ora il censimento mi pare che non si fa più, però insomma la domanda sulla religione non c'era perché qualcuno non voleva che gli adulti dicessero esprimessero una percentuale, per cui fanno fede i battezzati. Detto questo, no, in Brasile c'è una situazione molto, molto particolare perché appunto c'è una buona parte del cattolicesimo tra le classi più basse che è vicina alla cosiddetta teologia della liberazione. E allora succede che spesso le chiese evangeliche, nonostante ci siano anche dei grandi teologi della liberazione protestanti, però ecco, è un movimento soprattutto cattolico, e invece spesso le chiese evangeliche hanno una funzione più, diciamo, loro si dicono conservatori, ma in realtà sono reazionari, ecco, questo è conservatore, è una cosa un po' più seria, e questo fa in modo che non sempre sono dalla parte della soluzione, ecco, se vogliamo dirla con un understatement.
Senti, tu in una tua recente riflessione legata al Natale, una volta hai detto: il Dio ama tutti, ma non è equidistante.
Sì, sì. Sì, ama i più poveri, ecco, questo è chiaro. Però ecco, in un contesto in cui ha preso molto piede il cosiddetto Vangelo della prosperità, invece insomma è passa il concetto opposto, cioè che Dio ti ama, siccome Dio ti ama allora tu ti arricchisci, il fatto che ti arricchisci è un segno che Dio ti ama, e questo insomma diciamo è discutibile, abbastanza discutibile in un contesto come quello brasiliano, dove ci sono proprio delle, no, ecco, noi parliamo del disagio delle periferie, lì parliamo proprio di città intere sterminate, di poveri, di baracche, ecco, no, dunque quello è un po' il contesto in cui questi discorsi vengono fatti.
Quindi fammi capire, le chiese evangeliche, sì, anziché essere parte della soluzione, sono parte del problema di quel paese?
Sì, soprattutto quelle più nuove, ecco, quelle più quelle meno ancorate, diciamo, a una tradizione riformata. Infatti non è un caso che il Consiglio delle Chiese Evangeliche, che è più legato alla appunto a alla riforma, dunque diciamo corrispondente all'AFCEI da noi, ecco, abbia condannato queste violenze, eccetera, abbia chiesto agli altri evangelici di fare uguale, gli altri evangelici non hanno detto niente, ecco, perché
almeno
perché
per
c'è
ora
un po' questa per ora, ecco, però c'è questa idea un po', ecco, un po' c'è questa corrispondenza con gli Stati Uniti che conta sempre, ecco, questa influenza un po' su tutto il Sud America, ma che in particolare in Argentina e in Brasile ha spinto di più. Dunque il portare una repubblica presidenziale, ad esempio, no, ecco, con quel sistema lì, con un presidente forte. In America lo stiamo vedendo adesso con insomma, il cambio di maggioranza al Congresso, che cosa comporta, dunque c'è tutto un sistema di contrappeso del grande potere del presidente, mentre invece tutto questo sistema non si è riuscito a esportarlo altrove. E in Sud America significa che il presidente ha un grosso potere, dunque cambiare dall'estrema destra ha un discreto centrosinistra, diciamo, il Lula, ecco, poi passa come chissà che comunista, ma insomma non lo è, ecco, forse lo è stato, passare da lì per poche migliaia di voti, ecco, come è successo, è chiaro che questo, se non ci sono delle forti istituzioni, se non ci sono, ecco, se non è la stessa, se non sono i partiti che hanno perso a difendere le elezioni, no? Ecco, perché il problema è questo, nelle democrazie non è il partito che vince che deve difendere il risultato elettorale, ma sono le opposizioni, chi ha perso, perché chi ha perso deve assicurare il fatto che la prossima volta ci possa riprovare. Mm-hmm. No, ecco, questo è. E invece questo non sta funzionando in questo momento. Poi lì ci sono tutte le commistioni, tutto il discorso dell'esercito, perché fino all'85 era una dittatura militare il Brasile, no, è morto Pelé recentemente, Pelé non poté mai andare a giocare in Europa perché la dittatura gliel'ha vietato, perché lui doveva essere il gioiellino, il fiore all'occhiello del Brasile, l'aspetto di questo Brasile bellissimo. Per cui non lo facevano andare via.
Allora adesso una domanda di Claudio e poi ci ascoltiamo una canzone. Vai Claudio e poi.
Mi sembra che in questo periodo, no, vedi anche l'esempio precedente di Capitol Hill, non ci sia il tempo della parte perdente di aspettare il proprio turno per riproporsi. Mi sembra che questi due esempi siano molto molto emblematici, no, di una situazione complicata legata.
Ma guarda,
anche
è diffusa una difficoltà a vivere il presente, questo l'abbiamo visto anche con la pandemia. C'è un problema grosso ad affrontare la morte, ad affrontare la sconfitta, ad affrontare tutta una serie di cose. Insomma, voglio tutto e subito, se non ho tutto e subito è un complotto, c'è qualcuno che mi sta impedendo di avere quello che mi spetta, ecco. Questo però è un modo, quando si fa psicologia infantile si parla di regressione, ecco, cioè c'è una regressione nei comportamenti, tutto quello che viene acquisito. La dico sul banale, ecco, no, ti bocciano un esame, ci riprovi la prossima volta, no? Ecco, no, non esiste, c'è sempre stato, c'è qualcuno, c'è qualcosa, perché io non posso fallire, alla fine della fiera il discorso è io non posso morire, io sono eterno, io sono onnipotente. Tutto questo è una distorsione dell'umano, che tra l'altro non ti fa godere l'umano, perché l'essere umano è contento quando vince, perché una volta ha perso e conosce questo, è contento di fronte alla vita perché conosce la morte, almeno degli altri. Questo, se uno non elimina gli aspetti negativi dall'esperienza, e dunque anche una sconfitta nel calcio, alle elezioni, eccetera, tutto questo qua, questo va a ridurre la vera esperienza dell'umanità, oltre al fatto che in certi casi crea anche feriti, morti, ecco, come può succedere durante una rivolta.
Sì. Rimane il problema di una delegittimazione reciproca, questo è il rischio, cioè in cui non ci sia più il rispetto del competitor e diventa non appunto... diventa l'avversario, il nemico, ecco, il nemico. E questo è un po' quello che verifichiamo in Brasile, ma prima negli Stati Uniti. Da questo punto di vista i cristiani possono fare qualche cosa di importante? Ora purtroppo abbiamo poco tempo a disposizione.
Ma i cristiani devono fare qualcosa di importante, perché insomma i cristiani sono quelli che hanno, insomma, tra i primi nell'ambito delle religioni ad avere un Dio che non è il Dio italiano, il Dio russo, il Dio americano, il Dio algerino, ecco, ma è il Dio dell'universo, il Dio di tutti.
Quindi ci può anche essere il Dio dei repubblicani, anche il Dio dei democratici?
E certo, perché è il Dio, è quello che ti dice ama il tuo nemico, è il Dio dell'altro. Non è solo il mio, ecco, non lo possiedo. Allora, se tu hai questa idea di fondo, questa idea di fondo ha una conseguenza. La conseguenza è che anche l'altro, anche quello che a te, scusate il te, mi fa proprio schifo, quell'altro, ecco, quell'altro il Signore lo ama.
Sì.
E tu devi fare i conti con questo. Se, ecco, non fai i conti con questo, allora cambia religione. Ecco.
Però quando noi diciamo Padre nostro, noi intendiamo il padre di una ristretta cerchia di persone che sta attorno a noi e che prega insieme a me. Oppure no, forse non è quello corretto.
Forse dovremmo dire Padre nostro eppure loro, ecco, questo però, cioè, nel senso, quando diciamo Padre nostro, lì ecco, appunto, anche lì, perché è bello quando uno dice delle cose belle, innovative, eccetera, come fu il Padre nostro detto da Gesù, no? Era un modo per dire tu ti puoi rivolgere al Padre, non devi aspettare che lo fanno i sacerdoti, è un Padre che è anche tuo e dunque te lo puoi concedere, puoi concederti una preghiera e dunque tu puoi dire Padre nostro, no? Però ecco, già il fatto che Gesù non passa, perché lì era facile scegliere dire Padre mio, no? Ecco, no? Ecco, già lì c'è una dimensione collettiva, ma questa collettività non è soltanto appunto la propria nazionalità, il proprio sangue, la propria famiglia.
Insomma, siamo chiamati,
le chiese non devono mai stancarsi di dirlo, perché pare che ci vuole un attimo per mistificare.
Siamo chiamati dunque a questo che viene chiamato il ministero della riconciliazione. Naturalmente questo vale nel nostro rapporto con Dio, ma vale anche e direi soprattutto nel nostro rapporto gli uni verso gli altri, anche con chi è molto diverso da noi. È facile dirlo, è più difficile da realizzare poi nella nostra vita. Nella nostra...
Ma guarda, io devo dire, ora è vero, è più difficile in teoria, ma poi in pratica, se tu cominci a far fuori chi non la pensa come te, ma non è che è un mondo più facile, cioè i capi mafia hanno una paura matta che li fanno fuori, ecco, no? Per dire,
sì, sì.
Ecco, cioè io, cioè, chi ama il prossimo, tutto sommato, si fa una vita più tranquilla, ecco, perché poi anche c'è questa idea, quanto è difficile, ma l'alternativa è la guerra, la violenza
e la solitudine,
il rischio che succeda qualcosa di brutto, ecco, questo
Peter Ciaccio,
questo anche detto.
Grazie per essere stato in nostra compagnia quest'oggi.
Bello questo suggerimento per i capi mafia, no?
Smettetela di fare i capi mafia,
forse vi vedete più tranquilli.
Grazie allora Peter.
Certo.
A risentirci presto su RWS, grazie mille.
A presto.